Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Anche questa sera abbiamo il privilegio di guardare al quinto capitolo di Matteo nel nostro studio. E l'ultima volta abbiamo cominciato ad esaminare i versetti dal 27 al 30 e questa sera continueremo in preparazione per la cena del Signore al termine del nostro incontro. Matteo capitolo 5 dal versetto 27 al 30, permettetemi di leggerli mentre voi potete seguire. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda ad una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Ovviamente qui il nostro Signore sta parlando del peccato, ed è proprio questo il tema del suo messaggio dal versetto 21 al versetto 48 del capitolo 5. È un messaggio sulla definizione divina del peccato. In Numeri, capitolo 32, versetto 23, ci viene detto: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Qualche tempo fa, il New York Times pubblicò il seguente articolo. Il ladro era sicuro che la chiesa fosse un nascondiglio sicuro. Appena entrato, scorse una corda che saliva fino alla soffitta, vi si arrampicò solo per sentire la campana della chiesa suonare e rivelare dove si trovava. A Città del Messico, un uomo strappò la borsa ad una donna e corse a nascondersi in un portone che si scoprì era il portone della stazione di polizia dove fu interrogato ed in seguito identificato dalla sua vittima. Mentre rubava in un grande magazzino in Rochester, nello stato di New York, un uomo prese una sveglia e si diresse verso l'uscita più vicina. La sveglia, nascosta sotto il cappotto, si mise a suonare prima che riuscisse ad uscire dal negozio facendo accorrere gli investigatori. Un canadese, al quale era stata rubata dall'automobile un autoradio su misura, mise un annuncio sul giornale locale per cercare la sua autoradio. La prima persona a contattarlo in risposta all'annuncio fu il ladro stesso. Un borseggiatore di Glasgow ricevette una condanna a 60 giorni di prigione dopo aver tentato la fortuna su un battello da escursione che trasportava 20 agenti di polizia con le loro mogli. La polizia di Palo Alto arrestò un sospetto mentre se ne stava in un ufficio postale ad ammirare il manifesto con il quale era ricercato. Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Il peccato devasta la vita. In questo passo particolare di Matteo capitolo 5, il peccato dei capi religiosi, dei giudei, e quello delle persone che stavano ascoltando Cristo vengono alla luce. Gesù smaschera la loro ipocrisia. Sono colti sul fatto, sono intrappolati, sono smascherati, sono messi a nudo e viene mostrato che sono esattamente ciò che sono, persone peccatrici. E ciò che il nostro Signore sta facendo precisamente in questo passo è dar loro un'immagine vera della loro peccaminosità. Egli rivela le cose che avevano nascosto così bene. Quella giustizia che avevano ritenuto di possedere, egli la abbatte e li lascia completamente nudi e peccatori. In effetti, ciò che fa è rivelare la verità sul cuore peccaminoso dell'uomo, andando in profondità giù fino al vero problema. E come abbiamo visto nel nostro studio di Matteo, gli uomini cercano inevitabilmente ed invariabilmente cercano di inventare religioni fondate sui meriti umani. Gli uomini cercano di inventare sistemi di giustizia propria personale fondati sui loro stessi criteri. Cercano di inventare sistemi che li giustifichino, ed è precisamente quello che aveva fatto il giudaismo del tempo di Gesù. Avevano sostituito la verità della rivelazione di Dio con il loro sistema, ed il loro sistema era un sistema di regole esteriori, un sistema di rituali esteriori, un sistema di comportamento che non teneva in alcun conto l'atteggiamento, le motivazioni o il cuore stesso. E visto che osservavano certe regole esteriori, visto che riuscivano ad adempiere certi rituali esteriori, si erano convinti che in quel modo erano giusti. Ma questo era inadeguato, ed è per questo che Matteo 5, versetto 20 è la chiave. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete mai nel regno. La vera giustizia va al di là di qualsiasi cosa che voi possedete. Adesso, e quindi Gesù, nei versetti dal 21 al 48 del Sermone sul Monte, distrugge il sistema della giustizia propria, abbattendo la loro presunta santità e rivelando il fatto che nei loro cuori erano peccatori miserabili, vili e malvagi, ed il cuore è ciò che conta con Dio. Non importa quanto religiosi apparissero esteriormente, il fatto è che interiormente erano peccatori. Ed egli quindi presenta un criterio che non potevano osservare, e così facendo li mette di fronte ad un problema di peccato per il quale non avevano alcun rimedio. Alla fine del capitolo 5, al versetto 48, dice: «Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quella è la giustizia che il mio regno richiede». Ed ovviamente non potevano osservarla. Proprio lì si trovava quindi la frustrazione. Non esiste alcun rimedio alla loro condizione di peccato. E naturalmente da lì sono spinti verso una giustizia che non era la loro, una giustizia che in effetti viene offerta loro in Gesù Cristo. E quindi quello che sta veramente facendo qui, nel mentre presenta questa definizione del peccato, è che egli li sta costringendo a vedere il loro bisogno di un salvatore, sapendo perfettamente che era pronto ad offrire se stesso come quel salvatore. Dovevano riconoscere che in loro stessi non vi è alcuna risorsa per risolvere il problema del loro peccato, e che avevano disperatamente bisogno di qualcuno che poteva farlo, ed egli era proprio quel qualcuno. Ora, la chiave nel modo in cui egli affronta tutto questo si trova nella duplice espressione che usa: «Voi avete udito, ma io vi dico». E con quell'espressione egli mette a confronto il loro sistema con la verità, mette a confronto la loro definizione del peccato con la definizione del peccato offerta da Dio, mette a confronto il loro criterio con il criterio divino. Il sistema rabbinico tradizionale diceva che solamente ciò che è esteriore ha importanza. Se non uccidete, se non commettete adulterio, siete a posto. Però Gesù disse: ma io vi dico che se siete adirati, o anche solamente se ci pensate, siete altrettanto colpevoli, perché a Dio interessa ciò che è all'interno. E così contrappone la propria autorità e il criterio stabilito da Dio con il sistema che si erano costruiti nella loro mente. Ora, ricorderete che la settimana scorsa abbiamo avuto un messaggio molto importante, ero molto entusiasta della risposta che abbiamo ricevuto, però vi abbiamo mostrato che nell'Antico Testamento, non soltanto nel Nuovo, ma anche nell'Antico Testamento, Dio era sempre interessato ad un rapporto del cuore, che il punto era sempre quello di amare il Signore vostro Dio ed il vostro prossimo come voi stessi, che si trattava sempre della relazione, e che i 10 comandamenti e la legge mosaica erano solamente un mezzo, uno strumento per regolare un rapporto d'amore. Dio si è sempre interessato al cuore. Ed è proprio questo che avviene in questo sermone particolare, mentre Gesù va dritto ai loro cuori e mette a nudo la loro malvagità, la loro vile peccaminosità che si trovava lì dietro la facciata della loro attività religiosa. Il Salmo 119,96 dice: «Il tuo comandamento ha una portata immensa». E il comandamento di Dio aveva una portata molto più ampia di quanto pensassero. Essi l'avevano ristretto solamente a ciò che era esteriore, mentre il nostro Signore lo porta fin dentro ciò che è interiore. Ora, permettetemi di ricordarvi di questo, che è che Gesù cominciò il suo sermone con un messaggio sulla beatitudine. Beati, 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 dal versetto 3 al 12. Però, affinché una persona possa conoscere tale benedizione, tale beatitudine, tra parentesi, questo è un buon modo di presentare il Vangelo, si comincia con la promessa della beatitudine. Ma affinché possiate conoscere quella beatitudine, dovete conoscere la corretta definizione del peccato. Perché il peccato ostacola la benedizione ed il peccato deve essere affrontato e rimosso. Quindi dalla beatitudine alla dottrina del peccato il Signore compie questa transizione. Come ho detto, al versetto 21 comincia a parlare del peccato. Ora, prima di esaminare il passo stesso, permettetemi di dire semplicemente in termini generali che da questo impariamo che è essenziale affrontare il peccato. Non possiamo predicare Cristo, non possiamo presentare il Vangelo senza affrontare il peccato, senza dare una definizione biblica del peccato, perché quella è la barriera, quello è il punto. E se non comprendiamo correttamente il peccato, fate bene attenzione qui, non comprenderemo nient'altro di quello che Dio fa. Per esempio, vi darò tre illustrazioni di questo, ok? Se una persona non comprende la verità riguardo al peccato, non potrà mai comprendere la verità riguardo alla salvezza. Non potete comprendere il significato della salvezza se non comprendete il significato del peccato. Vedete, i farisei e gli scribi, ora fate attenzione, ok? I farisei e gli scribi avevano una visione del peccato che era così superficiale che loro riuscivano ad adattarla con una visione superficiale della salvezza. Loro consideravano il peccato semplicemente come una questione di ciò che facciamo e quindi la salvezza era semplicemente una questione di ciò che facciamo. E quindi con la loro definizione minima del peccato rimaneva loro un requisito che era minimo per la salvezza che poi ovviamente presumevano di poter adempiere da soli. Ora, se essi avessero visto il peccato come un problema profondamente radicato nel cuore, avrebbero saputo che cambiarlo era ben al di là delle loro capacità. Non avrebbero potuto farlo se l'avessero compreso. E quindi quanto più comprendiamo l'odiosità del peccato, tanto più comprendiamo il significato della salvezza. Tanto più profonda è la malattia, tanto più grande sarà il rimedio. Questo è il punto. E finché le persone considerano il peccato in modo superficiale, finché considerano il peccato come un qualcosa di minimo, finché prendono il peccato alla leggera, allora anche la salvezza è un qualcosa di poco, di poca importanza. Però quando comprendete, come sta dicendo qui il nostro Signore, che il peccato è un qualcosa di odioso, che il peccato è un qualcosa di profondo, che il peccato è un qualcosa di così penetrante da permeare ogni fibra dell'essere umano e da risultare assolutamente impossibile da estirpare se non mediante un miracolo divino, allora comprenderete che solamente Dio può portare la salvezza. Ed è proprio questo quello che il nostro Signore vuole che comprendiamo. Non comprenderete mai il significato della croce, non comprenderete mai perché Gesù doveva morire, non comprenderete mai perché, pur avendo legioni di angeli che sarebbero potute venire in aiuto, egli non se ne servì mai, non comprenderete mai perché disse devo adempiere ogni giustizia, non comprenderete mai che cosa significhi la sua morte finché non comprenderete quanto sia empio, malvagio il peccato e quanto profondamente macchiato sia il cuore di ogni uomo, al punto che egli dovette arrivare fino a quell'estremo per compiere la salvezza. Qualcuno scrisse: nessun altro era abbastanza giusto da pagare il prezzo del peccato. Solo lui poteva aprire la porta del cielo e farci entrare. Il peccato è così potente, così profondo, che solamente Gesù Cristo può cambiarlo, solamente Gesù Cristo può trasformarlo. Questo in effetti è il messaggio di Romani dal capitolo 3 al capitolo 6. Un secondo pensiero: se non comprendete la verità riguardo al peccato, non comprenderete mai il modo corretto di proclamarla. Non soltanto la salvezza, ma anche la proclamazione in generale. Quello che intendo dire è questo, e per me questa è una grande preoccupazione, ed ho predicato su questo argomento di tanto in tanto, ma se non comprendiamo la profondità del peccato, allora non possiamo sapere come proclamare il Vangelo. Ora, quello che abbiamo oggi nella nostra cultura cristiana è che ci sono presentazioni del Vangelo che sono molto superficiali. È quasi tutto ridotto ad un metodo, è quasi una promessa di felicità campata in aria, è quasi come se stessimo dicendo: oh, vi piacerebbe divertirti ed essere felici. In molti casi è tutto estremamente superficiale, non sempre, ma in molti casi lo è. Alcuni lo chiamano la fede facile, altri la chiamano la grazia buon mercato. Persone vanno in giro e dicono: oh, venite a Gesù, nascete di nuovo. Sono appelli egocentrici, appelli emotivi, ogni genere di approccio superficiale all'evangelizzazione. evangelizzazione. Ed io ritengo veramente che alle spalle di tutto questo ci sia un'incapacità di confrontarsi con la realtà dell'odiosità del peccato. Perché se conoscessimo la potenza del peccato, allora sapremmo che non basta dire a qualcuno perché non accetti semplicemente Gesù? Egli renderà felice la tua vita. Non basta dire non ti piacerebbe andare in cielo? Non ti piacerebbe essere felice ed aver pace, gioia e tutto il resto? Basta dire di sì? Afferma di credere in Gesù e recita questa preghiera e è finita lì. No, vedete, se comprendessimo veramente quanto profondamente il cuore degli uomini sia macchiato dal peccato, se comprendessimo quanto sia potente la presa del peccato, tanto potente da gettare gli uomini in un inferno eterno, se comprendessimo questo, allora la nostra evangelizzazione sarebbe diretta, sarebbe prima di tutto diretta maggiormente verso il carattere del peccato che conduce alla dannazione, prima di arrivare al punto di invitarli a prendere una certa decisione. Devono comprendere, dobbiamo comprendere il problema. Ed è per questo che biblicamente parlando, e fate bene attenzione a questo, biblicamente parlando l'evangelizzazione comincia sempre presentando la legge prima della grazia. Dovete predicare la legge, dovete predicare il giudizio, dovete predicare la condanna. E così Romani comincia proprio in questo modo. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ogni ingiustizia degli uomini. Paolo comincia condannando, il capitolo 2 condanna di nuovo, il capitolo 3 condanna di nuovo affinché ogni bocca sia chiusa. E poi dice la giustizia di Cristo è a vostra disposizione. E così deve esserci una predicazione del criterio divino, deve esserci la predicazione della legge santa, deve esserci la predicazione di quello che Dio dice essere giusto. E poi può esserci il messaggio del come arriviamo a conoscere quella relazione che rende possibile tutto quello. Ed io credo che la nostra evangelizzazione debba mettere le persone di fronte alla santità di Dio, debba rivelare le sue richieste di una giustizia interiore, una giustizia del cuore. Io credo che la nostra evangelizzazione debba concentrarsi sull'incapacità dell'uomo di soddisfare il criterio di Dio e dobbiamo portare gli uomini alla disperazione, proprio come Gesù voleva portare alla disperazione i farisei, gli scribi e la moltitudine, affinché se ne stiano nel timore della condanna e del giudizio, pronti ad essere gettati nell'inferno e gridino invocando un salvatore che possa liberarli da un problema troppo profondo perché possano affrontare da soli. Era questo era l'approccio di Gesù e come detto era fondamentalmente concepito per portare gli uomini alla disperazione. Più di chiunque altro in tutta la Bibbia Gesù predicò l'inferno. Predicò l'inferno. Le persone non amano neppure parlarne, però egli predicò che il peccato manda le persone ad un inferno eterno dove il verme non muore mai ed il fuoco non si spegne, dove c'è stridor di denti, pianto e lamento. Gesù lo predicò perché era da lì che tutto deve cominciare. E quindi l'evangelizzazione, la proclamazione devono cominciare con la santità di Dio, posta lì a confronto con la peccaminosità dell'uomo e poi delle richieste di quel Dio santo e l'uomo senza speranza, senza aiuto, che non può soddisfarle, viene quindi condotto all'inevitabilità della punizione, alla realtà ultima dell'inferno e l'unica via di scampo è che qualcun altro intervenga e cambi il cuore vile e da quel punto Gesù Cristo interviene per offrire la liberazione che solamente Lui può dare. Martin Lloyd-Jones, il grande predicatore inglese, disse: potete avere una fede psicologica nel Signore Gesù Cristo, ma una vera fede vede in Lui colui che ci libera dalla maledizione della legge. La vera evangelizzazione comincia in quel modo e ovviamente è prima di tutto una chiamata al ravvedimento. Fine citazione. L'apostolo Paolo disse che dobbiamo chiamare gli uomini al ravvedimento verso Dio e poi alla fede verso il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi quello che Gesù sta dicendo a queste persone è che potreste non aver ucciso nessuno, potreste non aver commesso adulterio, ma nei vostri cuori siete stati adirati e nei vostri cuori avete odiato e nei vostri cuori avete desiderato con concupiscenza e quindi siete tanto vili quanto gli omicida, quanto gli adulteri. E nella disperazione questi vengono quindi condotti a riconoscere il bisogno di un salvatore esteriore che può cambiare i loro cuori malvagi. Gli uomini possono modificare il proprio comportamento, credetemi, possono farlo, la pressione dei pari, l'orgoglio, tutte quelle cose lì, la religiosità ostentata, il timore di essere respinti, possono costringere le persone a comportarsi in un certo modo, ma solamente Dio può cambiare il cuore. C'è un terzo pensiero che ho avuto su questo, a questo riguardo, che se non comprendiamo la verità riguardo al peccato, non potremo mai veramente comprendere la salvezza, non potremo mai comprendere veramente la proclamazione e non potremo mai comprendere veramente la santificazione. Se non comprendiamo il significato del peccato, non possiamo sapere cosa significa essere resi santi in Cristo, giusto? Non possiamo comprendere la portata immensa della trasformazione, non comprenderemo mai quello che Dio ci ha resi in Cristo se non sappiamo quello che eravamo. Non potremo mai ringraziarlo e lodarlo per la gloria della trasformazione se non sappiamo che cos'è che essa ha comportato. E non abbiamo solamente sofferto a causa di evangelizzazione superficiale o cose simili, abbiamo sofferto a causa di concetti molto, molto superficiali della santità e della santificazione. Di solito funziona un po' in questo modo, ok? Pensiamo di essere santi a motivo delle cose che facciamo o delle cose che non facciamo. Quindi non andiamo in certi luoghi, non diciamo certe cose, non facciamo le cose che il mondo fa. E quindi riteniamo che, visto che non diciamo o non facciamo certe cose o non andiamo in certi luoghi, allora siamo a posto. In realtà però non è altro che la giustizia propria mascherata. Perché Dio non guarda tanto a ciò che facciamo, a ciò che diciamo, ai luoghi in cui andiamo, pur tenendo conto che anche di quello è interessato, però egli è più interessato a quello che abbiamo dentro, ciò che pensiamo nella mente, nel cuore. Vi sono i pii, i compiaciuti di sé, i presuntuosi, i quali pensano che visto che non fanno certe cose e ne fanno altre, allora sono giustificati e quello avviene perché non si sono mai veramente esaminati e non hanno mai visto il male che si trova nel loro cuore. Ed è proprio questo che il Signore Gesù sta costringendo gli uomini a fare mentre predica questo grande sermone. La santità, ascoltate, per Dio la santità è sempre una questione del cuore. Proverbi 23:7, così come l'uomo pensa nel cuore, cosa? Così egli è. È lì che avviene la valutazione divina. Poi più avanti nel Vangelo di Matteo, in Matteo capitolo 15, versetto 16, leggiamo questo. E Gesù disse: anche voi siete ancora privi di intendimento? Non avete ancora capito? Non conoscete ancora il criterio di Dio? Non sapete dove si trova il vero problema? Non comprendete ancora, Matteo 15, 17, non comprendete che tutto ciò che entra nella bocca passa nello stomaco e viene poi espulso nella latrina? In altre parole, attraverso il processo di eliminazione. Ma le cose che procedono dalla bocca vengono dal cuore e sono quelle che contaminano l'uomo. In altre parole, non è ciò che introducete dentro di voi che vi contamina, no, è ciò che sale dal cuore e viene fuori. Perché dal cuore procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e bestemmie. Dov'è che hanno origine tutte quelle cose lì? Nel cuore? Ascoltate, prima ancora di uccidere, lo pensate nel vostro cuore. Prima ancora di commettere adulterio, lo considerate nel vostro cuore. Prima ancora di fornicare, lo pensate nel vostro cuore. Prima ancora di rubare, lo pensate nel vostro cuore. È il cuore che vomita fuori l'immondizia che di fatto contamina l'uomo, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente malvagio. Chi lo può conoscere, disse Geremia. E quindi non è ciò che è esteriore. Il nostro Signore sta dicendo è il cuore. Ed egli quindi mette a nudo il cuore, strappa via la facciata del super religiosi, i quali vorrebbero glorificarsi da soli come se fossero lì assolti, e mostra di fatto che l'unica cosa di cui egli si interessa è il cuore. E quindi, sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento, come abbiamo visto la settimana scorsa, predicano la stessa buona notizia, che l'uomo è un peccatore, che quel peccato si trova lì nel profondo del suo cuore, nella sua natura, che l'uomo è incapace di cambiarlo, e quindi Dio interviene ed offre una relazione mediante la quale egli, e solamente lui, cambierà il cuore di quell'uomo. Ed era già chiaro in Ezechiele, non è vero? Quando Dio disse: io vi darò un cuore nuovo, toglierò il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Un cuore nuovo è quello di cui l'uomo ha bisogno. Questo è quello che Gesù vuole che loro sentano e comprendano. Essi pensavano che, visto che stavano pulendo l'esterno del piatto e della coppa, tutto andava bene, però Gesù sta dicendo: dovete pulire l'interno. Quello è il punto. E vediamo com'è che egli affronta la questione mediante l'illustrazione dell'adulterio, al versetto 27. Nel vostro schema potrete notare lì tre punti. C'è l'atto, il desiderio e la liberazione. Molto semplice. Ed è molto chiaro. Prima di tutto vediamo l'atto. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. L'espressione dagli antichi non si trova in tutti i manoscritti più antichi, in certo senso è certamente appropriato che si trovi lì perché viene usata altrove in questa stessa sezione, ma i manoscritti migliori la omettono e così la omettiamo anche noi. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ora quello è l'atto, la legge di Dio disse non commettere adulterio, Esodo capitolo 20 versetto 14. In Deuteronomio, lì dove abbiamo Deuteronomos, la seconda legge, viene ripetuto nel capitolo 5 versetto 18, non commettere adulterio, molto chiaro. La Bibbia non lascia assolutamente alcun dubbio riguardo a questo peccato particolare, l'atto viene condannato, è un atto malvagio. In Giobbe 31:9 ci viene detto: se il mio cuore è stato sedotto da una donna, o se ho spiato alla porta del mio prossimo, allora che mia moglie macini per un altro e che altri si curvino su di lei, poiché questo sarebbe un delitto infame, un'iniquità da punire per mezzo dei giudici, poiché sarebbe un fuoco che consuma fino alla distruzione e sradica tutto il mio raccolto. Commettere adulterio è un delitto infame, è la manifestazione vile, empia, malvagia, miserabile del cuore vile. E la Bibbia è molto chiara al riguardo, in Levitico 18 e Levitico 20 la pena poteva essere la morte, un crimine molto molto grave che poteva terminare con la morte di colui che lo commetteva. Quindi abbiamo visto qui, vediamo che l'atto è condannato da Dio. Ora, noterete anche che nel nostro passo in Matteo furono i capi, la tradizione rabbinica, furono loro a dire non commettere adulterio. Avevano ragione, non avevano torto, non stiamo affatto insinuando il fatto che avessero torto. Stiamo solamente dicendo che non andarono mai abbastanza lontano. Avevano ragione? Era un qualcosa di malvagio? Dio disse veramente non fatelo? Era un crimine grave? E lo è ancora. Ora però, permettetemi di parlare per un momento della parola stessa, la parola adulterio, che è una parola molto semplice. La radice significa questo: rapporto illecito con il coniuge di qualcun altro. Questo è fondamentalmente il significato tecnico, il rapporto fisico, un rapporto fisico e sessuale con il coniuge di qualcun altro. La maggior parte degli studiosi della Bibbia non lo considerano però solamente come un comandamento che proibisce il aver rapporti sessuali con il coniuge di qualcun altro, bensì lo intendono anche in senso generale, perché la parola viene anche usata in modo generale in altre fonti. Per esempio, in alcuni casi la parola significa sedurre o violare una donna, il che è un significato molto generale che si riferisca ad una donna sposata o non sposata. In altri casi viene tradotta con commettere prostituzione, quindi in generale la parola è stata usata per parlare di qualsiasi tipo di rapporto sessuale illecito, e qualsiasi rapporto al di là, al di fuori del vincolo matrimoniale è illecito. Quindi principalmente si riferisce ad un rapporto sessuale che viola il matrimonio, però io credo che possa, che lo spirito del comandamento si estenda ben oltre quello, fino ad includere un qualsiasi tipo di comportamento sessuale illecito. E credo che l'ampiezza del suo significato sia indicata proprio da quello che il nostro Signore dice al versetto 28, dove afferma che chiunque guarda ad una qualsiasi donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E riguardo alla donna di cui sta parlando qui, non dice se sia sposata oppure no, e quindi è tanto ampio che include chiunque desideri, chiunque abbia concupiscenza verso qualunque altra donna ha commesso adulterio nel proprio cuore. Quindi il Signore sta usando il termine nel modo più ampio possibile. Chiunque e qualsiasi donna. Ora, fratelli, permettetemi di dirvi che questo è un peccato che oggi dilaga apertamente. È come se avessimo completamente voltato le spalle a quello che Dio dice al riguardo. Qualcuno dovrebbe leggersi i Proverbi 5, 6 e 7 prima ancora di lasciarsi coinvolgere in una cosa simile. Proverbi 5, 6 e 7 parlano in modo così estremamente diretto alla devastazione causata dal peccato dell'adulterio e della fornicazione. Oh, è un peccato da stolti. Guardate a Davide, guardate i risultati. Guardate a Sichem, che disonorò Dina e che in seguito fu massacrato. Guardate ad Absalom, che disonorò altri mediante peccati sessuali e finì appeso ad un albero. È un peccato da stolti. La Bibbia dice che vi mettete del fuoco in seno con questo peccato. I fornicatori e gli adulteri, Ebrei 13:4, Dio li giudicherà. Oh, il Nuovo Testamento ribadisce questo divieto con fermezza ed in modo definitivo. Prima Corinzi capitolo 6 lo condanna, Seconda Pietro capitolo 2 lo condanna, Apocalisse capitolo 2 lo condanna. La fine del libro dell'Apocalisse dice che i fornicatori e gli adulteri non entreranno neppure nel regno di Dio. È un crimine grave, odioso e vile. E Gesù concorda con il loro giudizio sull'adulterio. Avevano una posizione molto seria della cosa. In Giovanni, per esempio, al capitolo 8, i capi dei giudei avevano sorpreso una donna nell'atto stesso dell'adulterio e gli dissero al versetto 4, «Maestro, questa donna è stata sorpresa in adulterio nell'atto stesso». Non so che cos'è che fosse accaduto all'uomo, quello dovrebbe darvi una piccola indicazione del loro doppio metro di giudizio, ma trascinarono via quella donna, sorpresa nell'atto stesso dell'adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato, dicono, che tali donne siano lapidate. Tu che dici? Bene, erano legalisti intransigenti e ritenevano di aver Mosè dalla loro parte. Ora, avevano il diritto di condannarla? E Gesù avrebbe dovuto essere d'accordo con loro ed avrebbe dovuto dire «lapidatela!» se non avesse avuto il potere di perdonarla. Però quando Gesù la guardò e disse «va e non peccar più», la lavò, rendendola bianca come la neve appena caduta e nel candore della purezza del dono della salvezza che egli fece e diede a quella donna, non rimaneva più alcun peccato per il quale dovesse essere lapidata. Ma a parte di quello, avevano ragione. Mosè disse realmente in Deuteronomio 22:22 che coloro che sono sorpresi nell'atto dovevano essere lapidati. Quindi avevano ragione. Consideravano l'atto esattamente così come Dio lo considerava. La legge di Dio era molto chiara. I fratelli, vi sto dicendo che questo non è cambiato. L'immoralità sessuale oggi, come in qualsiasi altra epoca, è altrettanto vile, altrettanto odiosa ed altrettanto malvagia di quanto lo fosse allora. E non mi importa se siete fidanzati, non mi importa se vi frequentate, non mi importa se credete di amarvi, non mi importa quale possa essere la situazione, al di fuori del vincolo del matrimonio monogamo, l'atto sessuale è un crimine odioso. E dai nostri giorni dobbiamo dirlo proprio in questi termini, perché le persone non ci credono più. Quindi l'atto. Però Gesù non finisce con l'atto, al versetto 28 vuole parlare del desiderio. Il desiderio. E questo è quello che dice. Ma io vi dico, in altre parole, siete arrivati fino ad un certo punto, però non siete andati abbastanza lontano. Vi siete fermati a quello che è esteriore. Però io vi dico che chiunque guarda ad una donna, qualsiasi donna, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, questo è un versetto affascinante. E vi sono molte cose che voglio farvi vedere. Il Signore costringe coloro che si ritengono giusti a confrontarsi con il fatto che non erano santi. I farisei dicevano «no, non lo facciamo, noi non commettiamo quel peccato» e Gesù li conduce direttamente dentro i loro stessi cuori, come se il Salmo 66:18 diventasse una realtà. «Se avessi serbato l'iniquità nel mio...» dove? «Nel mio cuore? Il Signore non mi avrebbe ascoltato. Dio esamina sempre il peccato presente nel cuore. È ciò che si trova all'interno che spezza la relazione». E quindi Gesù dice... Io mi interesso di ciò che si trova dentro di voi. Consideriamo i termini, ma io, ed è enfatico, ego è presente, il pronome è lì presente perché gli sta dicendo io sono l'autorità qui. Finora avete riconosciuto l'autorità della tradizione rabbinica, a volte essa era fedele a Mosè, altre volte non lo era, in questo caso lo era, ma non di meno egli si sta riferendo alla tradizione rabbinica. Voi avete avuto quella, ma ora io sono l'autorità nuova. E tra parentesi, egli sta dicendo questo con autorità tale che quando ebbe terminato il sermone essi erano sbalorditi perché egli stava parlando con tale autorità. Io vi dico, pas ha, che chiunque guarda, partecipi presente, che chiunque continua a guardare, è nel processo di guardare. Ora, fate bene attenzione a questo, che si tratta di un'azione continua, blepon, uno stato continuativo. Comprendete l'idea, no? La vedete? Non è lo sguardo involontario o accidentale, non è questo che il Signore sta dicendo qua. È il guardare intenzionale, ripetuto, pieno di concupiscenza. Non è affatto lo sguardo involontario, è qualcosa di intenzionale. Tra parentesi, voglio mostrarvi un'altra cosa interessante riguardo questo versetto. Ascoltate quello che dice. Chiunque guarda ad una donna per desiderarla. Ora, ascoltate bene, non dice commette adulterio, no, non dice quello. Chiunque guarda la donna per desiderarla commette adulterio, no. Sta dicendo chiunque guarda la donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Perché? perché è il cuore vile ed adultero che produce quello sguardo sfrenato, vedete? Il peccato è già avvenuto nel cuore. L'adulterio è già stato concepito e così lo sguardo ne è la conseguenza. Ecco perché in questa vita può accadere che qualcuno può entrare involontariamente nel vostro campo visivo e si presenti lì come una tentazione da parte di Satana. O magari cerchi persino di attirare la vostra attenzione. E lo sguardo involontario significa che semplicemente avete resistito e vi siete voltati dall'altra parte, però quando vi soffermate e coltivate quello sguardo ed inseguite quel desiderio, lo fate perché il vostro cuore concupiscente ed adultero sta cercando l'oggetto. E voi lì date compimento alla fantasia che si trova già lì nel vostro cuore. Ora, notate la parola desiderate, molto utile osservare il greco qui, perché chiunque guarda ad una donna per desiderarla. E qui usa una forma greca per voi studenti di greco, pros ton, con l'infinito. E ad ogni volta che vedete quella costruzione, quello si riferisce ad uno scopo, un proposito, con lo scopo di desiderare. In altre parole, non è uno sguardo involontario, è uno sguardo intenzionale. Il cuore è pieno di adulterio e vuole trovare un oggetto al quale legare la sua fantasia. Avviene quando state cercando una donna da desiderare con concupiscenza, quando andate a vedere il film perché sapete che una volta lì vedrete ciò che il vostro cuore desidera che vediate, ciò che soddisferà di fatto la vostra concupiscenza. Avviene quando passate da canale a canale alla televisione per trovare qualcosa che alimenti la vostra concupiscenza. Avviene quando cercate l'oggetto, è lo scopo. Quindi si potrebbe leggere in questo modo, enfaticamente, sono io a dirvi che chiunque continua a guardare o a cercare una donna con l'intento di desiderarla sessualmente dimostra di aver già commesso adulterio nel suo cuore. Il continuare a guardare rivela il cuore corrotto. E quindi quello che Gesù sta dicendo qui è questo, che il problema è il cuore. Sapete, se si avesse semplicemente detto chiunque guarda la donna per desiderarla sta commettendo adulterio, qualcuno avrebbe detto, sai, io mi stavo semplicemente facendo gli affari miei e lei è venuta ed era molto attraente, quindi e così via, e così una cosa all'altra, è successo. Non è di questo che il Signore sta parlando. Sta dicendo, se quello accade, accade perché è già lì nel vostro cuore ed è già un atteggiamento vile, concupiscente ed adultero già presente. E quindi vedete, è il cuore che è il problema, è il cuore che deve essere trasformato. Questo è quello che sta dicendo. È dal cuore che procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri e fornicazioni. E quindi sta condannando il guardare ad una donna come un oggetto destinato a soddisfare un cuore adultero. Permettetemi semplicemente di aggiungere questo, ok? Essere tentati da un desiderio sessuale illecito, non è peccato. La tentazione in sé non è peccato. Satana potrebbe tentarvi, Satana potrebbe mettervi davanti qualcosa per tentarvi. Il peccato però nasce da ciò che facciamo con quella tentazione. Se assecondiamo la tentazione, se indugiamo ed alimentiamo quei pensieri malvagi, allora essa diventa peccato. Steyer disse, colui che al primo sguardo prova questo desiderio, e poi, invece di voltarsi e ritirarsi dal peccato, continua a guardare per conservare ed accrescere il desiderio, commette il peccato. Accade quando il desiderio viene alimentato. In 2 Samuele, capitolo 11, Davide stava camminando sul tetto, guardò e vide Bathsheba che, del tutto innocentemente, forse senza mai immaginare di poter essere vista dalla terrazza del re, forse sentendosi perfettamente al sicuro lassù, si sta lavando e Davide, invece di voltarsi e tornare dove avrebbe dovuto essere, continua a guardare, a guardare, a guardare finché nel suo cuore adultero nascono la concupiscenza e poi l'adulterio e alla fine tutto quello sfociò sia nell'atto stesso che nell'omicidio di suo marito. Qualcuno disse, seminate un pensiero e raccoglierete un'azione, seminate un'azione e raccoglierete un'abitudine, seminate un'abitudine e raccoglierete un carattere, seminate un carattere e raccoglierete un destino. Tutto comincia con il seminare il pensiero. Ora ascoltate, la Bibbia dice che tutto è puro per i puri, ma per colui il cui cuore è contaminato, ogni cosa sarà contaminata. Guarderà qualcosa di bello e ne farà qualcosa di brutto. E questo accade perché il suo cuore è contaminato. Ecco perché esiste la pornografia, fratelli. Ecco perché abbiamo libri sporchi, riviste sporche, film sporchi, musica sporca, programmi televisivi sporchi, barzellette sporche, storie sporche, parole sporche. Ecco perché abbiamo tutte queste cose. Perché il cuore dell'uomo è così empio e l'uomo trova delle cose con cui alimentare il proprio cuore adultero. E Gesù sta dicendo che se avete mai fatto quello, sapete e conoscete la profondità del peccato e sapete che solamente una trasformazione interiore può fare la differenza. Arthur Pink, scrivendo molti anni fa, disse: «Per implicazione chiara e necessaria, Cristo qui proibì anche l'uso di qualsiasi altro nostro senso o membro per suscitare la nostra concupiscenza. Se guardare con concupiscenza è un peccato tanto grave, allora coloro che si vestono e coloro che si espongono con il desiderio di essere guardati, di essere visti e desiderati, come Jezebele che si dipinse il viso, si acconciò il capo e si affacciò alla finestra, non sono meno colpevoli, ma forse lo sono ancora di più». In questa questione, troppo spesso, non accade solamente che gli uomini pecchino, ma anche che le donne li tentino a farlo. Quanto grande dunque deve essere la colpa della grande maggioranza delle signorine moderne che cercano deliberatamente di suscitare le passioni sessuali dei nostri giovani? E quanto più grande ancora è la colpa della maggior parte delle loro madri che permettono loro di diventare tali tentatrici lascive. La cosa vale in entrambi i sensi. E credo che il nostro Signore qui, nella sua illustrazione, stia parlando dell'uomo che desidera una certa donna, ma dà per scontato che valga anche il contrario, che anche le donne desiderino gli uomini. Entrambe le cose sono sbagliate, come è sbagliato suscitare la concupiscenza mediante il modo in cui ci si veste. Vedete, a volte temo veramente l'arrivo dell'estate a motivo della sconvenienza nel modo in cui le persone si vestono, perché non credo che quello favorisca l'adorazione del Signore. E questa cosa mi preoccupa sempre, spero che preghiate a questo riguardo. Non c'è da meravigliarsi che Giobbe abbia detto in Giobbe 31: «Io avevo stretto un patto con i miei occhi». Io ho stretto un patto con i miei occhi, come avrei dunque potuto fissare lo sguardo su una vergine? Sapete qual era il patto? Di non guardare. Non guardare. E fareste meglio a stringere un patto anche voi con i vostri occhi. Giobbe poi continuò dicendo: «Se il mio passo sì fosse allontanato dalla via, e se il mio cuore avesse seguito i miei occhi, e se una qualche macchia si fosse attaccata alle mie mani, allora che io semini e che un altro mangi». In altre parole, se dovessi infrangere il patto stretto con i miei occhi, oh, fammi morire di fame, quello che sta dicendo. Giobbe riconosceva che il pensiero è padre dell'azione, e che se avesse concesso libertà ai suoi occhi, essi avrebbero alimentato il suo cuore adultero. Salmo 119:37: «Distogli», ed è una preghiera rivolta al Signore, «distogli i miei occhi dal contemplare la vanità». E quindi quello che il nostro Signore sta dicendo è che bisogna affrontare il cuore, perché il cuore è il punto centrale. Questo è il senso della cosa. Ora, miei cari, se siete credenti in Gesù Cristo, avete un cuore nuovo. Però, oh, la carne, con il peccato che ancora dimora in noi, oh, continua a rialzare il suo capo, vero? Satana viene a tentare, spero che abbiate stretto un patto con i vostri occhi, voi che avete a disposizione le risorse per ottenere la vittoria. Però Gesù sta dicendo a questi farisei: il vostro problema è troppo profondo perché la vostra giustizia personale possa affrontarlo. E poi fa un altro passo, e questo è l'ultimo punto, ci stiamo affrettando verso la conclusione. L'ultimo passo è la liberazione. Come possiamo uscire da questa situazione? Dall'atto al desiderio alla liberazione. Guardate qui, questo è veramente affascinante. Se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Ora, a primo acchitto, questo passo sembra assolutamente incongruente. Se sta dicendo che il peccato è il cuore, perché sta dicendo di cavarci l'occhio? Le persone cieche non provano forse concupiscenza? Certo che sì, se vi cavaste l'occhio destro ed aveste un cuore concupiscente, il vostro occhio sinistro si scatenerebbe nel tentativo di recuperare il tempo perduto nell'occhio destro. Se vi liberaste dalla mano destra ed aveste un cuore adultero, la vostra mano sinistra sarebbe più occupata delle altre due messe insieme nel tentativo di compensare. E il punto è che Gesù non sta dicendo che esiste un rimedio fisico per il problema del cuore, quello distruggerebbe il punto intero del suo discorso. Questo è quello che sta dicendo. Sta dicendo che per un giudeo L'occhio destro e il braccio destro o la gamba destra simboleggiavano la facoltà più preziosa della persona. La destra simboleggiava sempre il migliore dei due lati. E quindi sta semplicemente dicendo: non vi è nulla di troppo prezioso da eliminare dalla vostra vita se alimenta i vostri desideri adulteri del cuore. Questo è quello che sta dicendo. Se significa liberatevi del vostro bene più prezioso, allora liberatevene, anche se si dovesse trattare del vostro occhio destro o del vostro braccio destro. Matteo capitolo 18 versetto 7: guai al mondo a causa degli scandali, poiché è necessario che vengano degli scandali, ma guai a quell'uomo per mezzo dei quali esso viene. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala via e gettala via da te, perché è meglio entrare nella vita monco o zoppo piuttosto che aver due mani ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavolo, gettalo via da te, perché è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo piuttosto che aver due occhi ed essere gettato nel fuoco della Geenna. Tutto quello che sta dicendo realmente è che qualsiasi cosa che induca l'uomo a rimanere nel proprio peccato ed alimenti il cuore adultero ed il cuore malvagio empio deve essere eliminato, anche se è la cosa più preziosa che possedete. Alcune persone vengono e dicono: oh, sto lasciando mia moglie, perché? Perché ho trovato un'altra donna, siamo innamorati, oh, lei significa tutto per me. Tronca quella relazione, allontanati immediatamente, stai alimentando la tua concupiscenza e stai condannando la tua anima. Quello che il nostro Signore sta dicendo è che nulla è prezioso se compromette il vostro destino eterno. Il peccato deve essere affrontato in modo radicale. Paolo dice: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. E così Gesù sta richiedendo un'azione immediata, diagnostica il problema e dice: cavalo, tagliala, eliminalo, qualunque cosa sia nella vostra vita, qualunque cosa sia, qualunque cosa alimenti quel cuore concupiscente, qualunque cosa alimenti quel pensiero adultero, liberatevene. Se andate al cinema e guardate qualcosa che produce quell'effetto, non andateci, liberatevene. Se avete un problema con la televisione, liberatevene. Se leggete cose di questo genere, liberatevene. Se avete delle riviste sparse in giro con immagini di quel tipo, gettatele nella spazzatura, bruciatele, liberatevene. Egli non sta realmente parlando di qualcosa di fisico, questo lo sappiamo. Sa che tagliare la mano destra non cambierà il cuore adultero, cavarvi l'occhio destro non cambierà il cuore adultero. Quello che sta dicendo però è che dovete prendere la cosa più preziosa che avete, il vostro braccio destro per esempio, il vostro occhio destro, e se necessario liberatevene se vi è d'intralcio e vi conduce al peccato. Alcune persone hanno frainteso questa cosa qua. Furono uomini che desideravano liberarsi del problema della concupiscenza e così fecero cose strane al proprio corpo. Alcuni di loro erano soliti andare nel deserto egiziano e decidevano di vivere completamente soli e pensavano solamente a Dio. L'uomo più famoso fu Sant'Antonio. Decise di andare nel deserto d'Egitto per liberarsi di questi sentimenti di concupiscenza che aveva nel cuore. Andò lì e visse come un eremita. Digiunava, trascorreva giorni e giorni e giorni tenendosi sveglio per punirsi da solo, considerando quello come un atto di giustizia, si torturava da solo. Ascoltate, gente, Sant'Antonio visse nel deserto per 35 anni. Per 35 anni disse di aver combattuto ininterrottamente contro la tentazione. E questo è quello che scrisse nella sua biografia. Prima di tutto, il diavolo cercò di allontanarlo dalla disciplina, sussurrandogli il ricordo delle ricchezze, le preoccupazioni per sua sorella, le pretese dei parenti, l'amore per il denaro, l'amore per la gloria, i vari piaceri della tavola e gli altri agi della vita. E alla fine di tutto, Satana mi tentò nell'ambito della virtù. Disse: nella battaglia Satana lo tentava con pensieri impuri a quali egli si opponeva con le preghiere, Satana lo tentava con la concupiscenza ed egli reagiva con altre preghiere, con la fede, con il digiuno. Disse che una notte il diavolo assunse davanti a lui le sembianze di una donna e che imitò tutti gli atti che una donna avrebbe potuto compiere per sedurre Sant'Antonio e disse: per 35 anni attraversai tutto questo. Ed il punto della storia, fratelli, è questo: potete essere completamente soli nel deserto egiziano senza che questo cambi minimamente il problema che avete nel cuore. Il semplice fatto è che se Antonio avesse realmente fatto uso delle risorse messe a disposizione da parte di Dio affinché il suo cuore fosse trasformato, non avrebbe avuto bisogno di lasciare la città. Notate brevemente la parola scandalo al versetto 29, fa cadere in peccato, al versetto 30 fa cadere in peccato, scandalon in greco, è usata per indicare una trappola, altrimenti il bastoncino dell'esca in una trappola. Nella trappola mettevano questi bastoncini con un'esca, l'animale arrivava, afferrava l'esca e il bastoncino, la trappola si chiudeva. E dice: se il vostro occhio destro è il bastoncino dell'esca che vi cattura nella trappola in cui viene soddisfatta la vostra concupiscenza, cavatelo. Se la vostra mano destra è la trappola, allora tagliatela. Qualunque cosa sia che dia vita, che susciti questi pensieri vili, malvagi, liberatevene. Ora, in tutto questo c'è una sorta di sottigliezza. Permettetemi di chiedervi questo, ok? Potevano questi scribi e questi farisei liberarsi di tali problemi? Potevano farlo? E il fatto è che di fatto non potevano. Gesù stava di nuovo dando loro un criterio impossibile, una frustrazione che li avrebbe portati a dire: abbiamo provato e non possiamo. Il Signore disse: ebbene, è meglio per voi non aver occhi né braccia piuttosto che andare all'inferno. Dovreste dire insieme alla lucertola: meglio perdere la coda che la vita. Ed essi diranno: però non possiamo, non possiamo, non sappiamo come ottenere tale liberazione. Così sarebbero arrivati alla disperazione da dire: qualcuno deve farlo per noi. Oh, dobbiamo avere un cuore nuovo, una vita nuova, ed è precisamente questo quello che il Signore offre. Un cuore rinnovato in ogni suo pensiero, colmato d'amor divino e sincero, perfetto, eretto, puro e buono, Signore, del tuo cuore riflesso e dono. E così il Signore li costrinse a vedere che avevano bisogno di una nuova natura. Miei cari, se Gesù Cristo è entrato nella vostra vita, avete tale nuova natura, avete quel cuore nuovo. E non avete bisogno di seguire gli impulsi della vostra concupiscenza. Potete conoscere la vittoria su tutto quello, e ringrazio Dio per questo. Potete stringere, come fece Giobbe, un patto con i vostri occhi. Come disse Colossesi 3, potete far morire le membra del vostro corpo che sono su questa terra. Potete conoscere la vittoria. Ma un uomo senza Gesù Cristo ed una donna senza Gesù Cristo sono continuamente vittime di tutto questo. Oh, quanto dovremmo essere riconoscenti che quello che il Signore ci ha dato è una risorsa per la vittoria. Ringrazio Dio di avermi dato un cuore nuovo, che ha dato a voi, che lo conoscete, un cuore nuovo, così che non siamo condannati a perdere continuamente questa battaglia. Non abbiamo mai bisogno di perdere, di fatto, se ci appropriamo delle risorse che sono a nostra disposizione. E voglio concludere leggendovi questo. Ho pensato veramente che fosse così potente. Ascoltate. Durante il primo periodo della guerra civile americana, una giovane donna di 22 anni morì nel pieno dell'inverno al Commercial Hospital, all'ospedale commerciale di Cincinnati. Un tempo aveva posseduto quella invidiabile bellezza che hanno le giovani donne. Era stata molto corteggiata per il suo fascino, il suo volto era incantevole, ma era diventata una prostituta. Molto istruita e dotata di modi raffinati, aveva trascorso nella vergogna la sua giovane vita e morì senza amici, emarginata dalla società e con il cuore spezzato. Fra i suoi effetti personali fu trovato, in forma manoscritta, il poema intitolato La bella neve. Il poema era stato scritto dalla ragazza stessa, prima di morire, per descrivere la sua vita. Fu portato al direttore dell'Unione Nazionale e venne pubblicato la mattina successiva alla sua morte. E quando il poema apparve sul giornale, il corpo della ragazzina non era ancora stato sepolto ed il poeta americano Thomas Buchanan Reed fu così profondamente colpito dal commovente dolore del poema che seguì la salma fino al luogo del suo riposo finale. Ora, il poema è molto lungo, ma questa è una parte di quello che diceva. Oh, la neve bellissima che riempie il cielo e la terra lieve, sopra le case, sopra la via, sopra la testa di chi passa e va via. Danza, volteggia, scivola piano, bella neve, non fa alcun danno. Vola a baciare la guancia gentile, si posa sulle labbra con gioco sottile, bella neve del cielo mandata, pura come un angelo d'amore ammantata. Un tempo io ero pura come la neve, ma caddi, caddi come un fiocco lieve dal cielo all'inferno, caddi nella via, calpestata come sporca immondizia, caddi per essere schernita, sputata e percossa, implorando e maldicendo, dalla morte scossa, vendendo la mia anima a chiunque comprasse, vivendo di vergogna perché un boccone si sfamasse, odiando i vivi e temendo chi è morto. Dio misericordioso, son caduta così in basso, eppure un tempo ero bella come la neve. Un tempo ero bella come la bella neve, con occhi di cristallo ed un cuore che spandeva lieve. Un tempo ero amata per la mia innocente grazia, adulata e cercata per il fascino della mia faccia. Padre, madre, sorella e tutto quanto, Dio e me stessa, ho perduto cadendo tanto. Il mio più misero e infelice che passa tremante e si terrà ben lontano perché io non gli venga accanto. Perché fra tutto ciò che è di sopra intorno a me, lo so, non vi è nulla di puro come la bella neve. Com'è strano che questa bella neve cada sopra una peccatrice che andare non deve? Com'è strano che quando la notte tornerà, neve e ghiaccio colpiscono la mia mente disperata. Svenuta, gelata, morente da sola, troppo malvagia per pregare, troppo debole per un lamento, ho una parola che si oda per le strade della città impazzita, folle di gioia per la neve che cade infinita. Giacere e morire nel mio terribile dolore, con la bella neve per letto, e sudario finale. Qualche tempo dopo, un'altra mano aggiunse questa strofa. Indifeso e fragile come la neve calpestata, peccatore non disperare. Cristo si è abbassato per salvar l'anima del peccato perduta e riportarla alla vita e alla gioia voluta. Gemendo, sanguinando, morendo per te, il crocifisso fu appeso al legno, maledizione divenne per te. Le sue parole di misericordia scendono dolci al tuo dito. C'è misericordia per me? Darà ascolto al mio grido? Oh Dio! Nel fiume che per i peccatori continua a scorrere, lavami e più bianco della neve potrò esser. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo perché ci hai dato un cuore nuovo, perché non abbiamo bisogno di fare affidamento sulla nostra giustizia personale, ma possiamo confidare completamente in te. Noi non possiamo porre rimedio ai nostri cuori. Padre, però tu puoi. Grazie per quel cuore nuovo e, oh Signore, aiutaci a non permettere alla carne di considerare, pensare i suoi pensieri adulteri e di perseguire i suoi fini adulteri. Aiutaci ad essere puri nelle nostre azioni, nell'atto e puri nei nostri pensieri, nel desiderio. Aiutaci a fare qualsiasi passo sia necessario per cavare, per tagliare, per gettar via qualunque cosa possa condannare l'anima all'inferno, o nel caso di coloro che sono credenti, qualunque cosa che possa portarci sotto la disciplina tua e del giudizio. Dio, rendici puri, purificaci, rendici più bianchi della neve, custodisci i nostri pensieri, proteggi i nostri occhi e fa sì che i nostri cuori siano pieni di pensieri rivolti a te. Te lo chiediamo per la tua lode.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.